Il meglio di
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
L'occasione per essere qui con la dottoressa Vittoria Ottolenghi è quella della la sua ultima pubblicazione, Mi è caduta la danza nel piatto, per l'edizione Croce. Innanzitutto bisogna assolutamente raccontare il titolo, la genesi di questo titolo che è abbastanza bizzarro, insomma.
Solo per dire che io non sono una ballerina mancata, che non ho studiato danza, soltanto che la danza, come direbbe Gigi Proietti, me piace. I motivi per cui mi piace sono ben precisi, li ho capiti non tanto tempo fa, se, diciamo 5-6 anni fa, su 40-50 di lavoro, ma l'ho capiti e allora sono ancora più felice di aver scelto questa professione. Se vuole sapere i motivi,
certo,
glieli dico.
Voglio sapere, assolutamente.
Ma senta, sono i motivi esattamente per i quali in generale gli italiani non amano la danza, e cioè prima di tutto che è effimera. Noi siamo molto solenni, siamo molto accademici, io compresa, fin da piccola, il liceo classico, l'università togata, nel senso, grandi maestri, il maestro, il professor Prazzo, tutto solenne. E poi naturalmente tutta roba che si scrive, che si ripone su uno scaffale, che si consulta e si compulsa. Quando mi è caduta la danza nel piatto, una cosa assolutamente casuale, che nell'ambito dell'enciclopedia dello spettacolo non c'era nessuno che facesse la danza, perché Lele D'Amico aveva altre cose da fare, era andato via, e non c'era nessuno più che si occupasse di danza. Allora il simpatico redattore capo disse: ma senti, io sono felice di prenderti a lavorare all'enciclopedia, ma attualmente c'è un'unica sezione libera, la danza. Io ti ringrazio moltissimo, c'è un piccolo particolare, che io non ho mai visto un balletto in vita mia, avevo 32 anni. E lui fa: senti, non sei una cretina, hai visto tutto quello che ha fatto Lele, datti una mossa, leggi, fai cose, guarda, se vuoi venire io ti do fiducia. Io, che sono un tipino, sai, di quelli che a scuola era la prima della classe con la medaglietta, non ho dormito, penso, per un 3-4 mesi, non ho fatto che leggere, che andare, partire, prendere il treno, spendere un monte di soldi per andare a vedere la danza dove c'era, perché poi allora ce n'era molta di meno. Insomma, diciamo così, con la pistola alla tempia, una che ha un lavoro che ama e che un ambiente di lavoro che ama, voglio dire, ero felice di andare a lavorare in circolo dello spettacolo. Per farlo mi sono dovuta proprio violentare. È successo poi che nel mentre che facevo questo aggiornamento di dovere, una cosa dovuta per chi prende dei soldi, uno deve sapere quello che dice, mentre facevo questa cosa, all'improvviso ho detto: oddio, questa cosa, appunto, come dicevo, a me piace, perché mi piace? E non avevo capito, lì per lì l'ho fatto proprio di dovere, e poi sempre di più, sempre di più. E adesso, non molto tempo fa, dopo tanti anni, ho capito perché mi piace la danza.
Scusa. Quindi, le è piaciuta, a un certo punto si è resa conto che questo lavoro, che sembrava
una cosa così casuale, sa com'è,
si stava trasformando,
la funzione sviluppa l'organo, non so come si... Via via che uno fa una cosa si affeziona. Però io l'ho capito perché la danza mi è piaciuta. Come le dicevo, l'ho capito recentemente, e l'ho capito appunto per le cose per cui gli altri italiani colti, diciamo, o perlomeno tendenzialmente colti, non voglio dire che lo sia io, la disprezzano, e cioè perché è effimera. Ho capito all'improvviso, come una folgorazione, che una cosa, proprio perché è effimera, è più preziosa delle altre cose, non meno preziosa. Perché quando è finita per sempre. E allora ho cominciato a vedere la danza come una delle poche arti che quando è finita non c'è più, e che quindi tu te la devi prendere tutta, perché la coreografia non si scrive. Ci sono sì dei metodi molto raffinati per scrivere, ma nessuno li pratica, nessuno poi riesce veramente a possedere, non so, la Laban notation, inventata da von Laban, Cosa vuole? No, niente, i ballerini ballano e ce l'hanno dentro al corpo il dizionario. Se tu non sei ballerina, per esempio io che non sono ballerina, per mia fortuna, secondo me, perché l'ex ballerino fallito è un pessimo critico, perché si fa incantare dal collo del piede, di cui a me importa pochissimo. E se non c'è il collo del piede, ma esprime, fa, comunica, mi importa se a me del collo del piede. Mentre l'ex ballerino sul collo del piede da, capisce, si esalta perché c'è il bel collo del piede. Io mi permetto di dire che per fare il critico è meglio non essere stato ballerino e possibilmente come me non avere neanche studiato danza. Salvo che poi a pensarci bene io ho studiato una cosa molto melmosa che si praticava tra le bambine bene della mia generazione, 1924, che era una cosa, una specie di ciarpame di Isadora Duncan, cose che c'erano varie allieve di allievi di Isadora Duncan che giravano per le famiglie come si deve a Roma, e solo quello, ma che poi una cosa veramente sciagurata, a parte che mia sorella, che era molto bella con i capelli biondi lunghi eccetera, era la diva della situazione, io invece mi facevano sempre fare il nanetto, il cagnolino, cose di questo genere, anche forse perché ero più piccola, ma comunque mi sono trovata a fare questa cosa della danza che però, come dico, alla fine mi ha lasciata molto, molto, come potrei dire, mi sento molto fortunata perché il caso mi ha fatto fare questo mestiere. Perché sono stata una che si è innamorata dell'effimero e questo mi ha aiutato, perché è una scoperta per molti ancora da scoprire, la bellezza dell'effimero in Italia, sapete che siamo tutti gran parrucconi, che se tu non c'hai un libro che lo riponi sullo scaffale non esiste, per esempio la musica indiana che non si scrive, non esiste per l'Italia, e così... Pensi che tragedia sarebbe stata, così i poemi omerici non si scrivevano, si rimandavano a memoria. Noi, se non scrivi una cosa, non sei nessuno. E io mi ricordo che ho partecipato con molto entusiasmo a questa battaglia interiore e non mai pronunciata e combattuta contro chi dice che una cosa se non si scrive non c'è. Ma per carità, viva appunto che la danza a me me l'ha insegnata, che sarò sempre eternamente grata non soltanto per quello che mi ha dato direttamente, ma anche quello che mi ha dato su un piano teorico estetico.
Senta, la raccolta, innanzitutto volevo dire agli ascoltatori che la raccolta inserita nel suo libro sono articoli che lei ha scritto per il settimanale L'Espresso, dove col suo mozzo accattivante ma sempre amabile tratteggia con poche pennellate personaggi, tendenze, terminologie sempre evidentemente correlate al mondo della danza. Lei ci parla di pop, di rapper dannati, di showman, bacchetta bonariamente John Travolta, critica il film di Billy Elliot, esalta la bellezza di alcuni ballerini che le sono piaciuti di più come altri, insomma ci sono tanti quadri nel suo libro. Io vorrei dirle, tutta questa sapienza a me mi imbarazza un po', perché io non sono una non sono un'esperta di ballo,
ma neanche io mai ballato. Ho letto qualche libretto, ma tanto con la danza non ha molta importanza leggere. Molta importanza ce l'ha guardare, imparare a guardare, che poi penso sia una qualche forma di intelligenza. Ora, io non è che dico che io sono intelligente e quindi so guardare, ma veramente tutti fino da piccoli dobbiamo un po' stimolare questo filone dell'intelligenza, capire anche attraverso gli occhi e basta, non la parola scritta. Ecco, e mettersi in mente che se una cosa non si scrive, non si ripone su uno scaffale, può anche essere arte, e non bisogna avere nessuno snobismo. Non avere la puzza sotto al naso e non dire, ah, siccome io sono colta, intelligente, qua e là, laureata in lettere, bilingue, trilingue, ma che è? Se tu sei scemo, ha voglia a conoscere le lingue, a laurearti, non serve a niente. Bisogna andare a vedere uno spettacolo e imparare a guardare e a capire comunque la tua verità, e a capire anche che la persona vicino a te ne può capire in perfetta buona fede una completamente diversa. Se tu sai questo, se sai che non c'è la verità rivelata nell'arte, ma solo nella religione, allora sei già a cavallo, perché non ti senti mai né superiore né inferiore a nessun altro.
In questi 50 anni di balletto, di arte, di critica, può farci una stima di tutto questo tempo che lei ha passato?
In che senso, mi scusi?
Nel senso, quanto è cambiata innanzitutto la danza, dai primi tempi in cui lei ci si è avvicinata? Si è cambiata in meglio, si è cambiata in peggio?
Ma sa, io credo che non si debba mai vedere la cultura come un affare di progresso in un unico senso, dal basso zero fino a 100, no? Ma casomai noi siamo padroni in Italia su questo punto, c'è una questione di corsi e ricorsi, si va su, si va giù, si va da un lato, dall'altro, certamente non c'è una via che procede verso il sol dell'avvenire, queste sono meravigliose utopie, ma invece nella cultura non è così, si va dall'alto al basso, dal mezzo, alla cosa, insomma, la cosa importante è di rendersi conto di quello che succede. Io non credo che si possa dire che uno progredisce su un qualche percorso. Uno può progredire nel metodo di guardare, nel metodo di tentare di capire, perfezionare dei sistemi, e trovare il proprio fil rouge che ti conduce verso la comprensione più prossima alla verità, che noi sappiamo benissimo che poi non c'è. E quindi, niente, è tutto un volerci piacevolmente e utilmente illudere.
State ascoltando Storie. Mara Miceli, intervista Vittoria Ottolenghi.
Se la sua vita si potesse esprimere in un balletto, in un ballerino, in una coreografia?
Ma le dirò, io non vedo nel ballerino o nella ballerina una persona dotata di qualche cosa di misterioso, di mistico, di mitico. Per me un ballerino come Nureyev, per esempio, non è che ci ha avuto chi lo sa quale dal destino, nel DNA chissà che cosa, è semplicemente molto più intelligente di altri. La dote che distingue l'artista grande da uno piccolo è che è molto più intelligente. Punto. Basta.
La tecnica, le capacità.
Ma per carità. L'intelligenza, esattamente quello che contraddistingue il protagonista di qualsiasi altra arte. Se uno pensa che nella danza è una cosa mistica, che c'è qualcosa, no, sei fuori strada. La danza è semplicemente una cosa che non si riesce a scrivere, ma non è che non c'hai idee.
Quindi?
E quindi niente, se tu sei molto intelligente sei un bravo ballerino. E io ho avuto la fortuna di essere molto amica di Nureyev e di altri, compresa la Fracci, che è assolutamente geniale, perché la Fracci è la Fracci perché è molto intelligente, questo sia chiaro. Non perché, chissà, c'ha questo dono misterioso, questo fascino. Certo che c'ha fascino, ma c'ha il fascino perché è molto intelligente. E perché quando esce da quella porticina di Giselle, entra in scena, non è che entra una qualsiasi, entra una delle personalità più intelligenti del teatro italiano, capito? Questo è il punto.
C'è nel suo libro la prima parte che mi ha divertita molto, la domanda che lei ha definito banale, che fece a John Cage rispetto a che cos'è la musica.
Sì.
E lui rispose: è tutto ciò che si sente, musica è tutto ciò che si sente. Evidentemente io non posso sottrarmi dal chiederle che cos'è per lei la danza.
Dovrei rispondere tutto ciò che si muove, sarebbe facile anche troppo, e invece no, perché anche l'immobilità che fa parte della danza è però è un'immobilità voluta, pianificata, misurata, perché altrimenti è soltanto una macchia o un vuoto in una pagina. Voglio dire, non c'è nella danza nulla che non sia pianificato. È un'arte razionale, intellettuale. Se c'è un'improvvisazione che si decide a prendere, per modo di dire, dalla strada, per un certo percorso, la cosa è fatta a ragion veduta, con consapevolezza, per una certa durata e con un certo stile. Nel teatro l'improvvisazione è soltanto lecita se è deliberata, misurata e inserita in un contesto giusto, altrimenti non è arte. Allora, se no, che c'entra? Godiamoci insieme a tante altre persone, magari, di andare là dove la danza si inventa come principio, inizio di un discorso. Ma se tu non elabori un linguaggio, non entri in teatro, rimani nella strada. E questo, ohimè, è stato vero ed è ancora in gran parte vero per quello che riguarda l'hip hop. Non sono mai stati in grado i protagonisti adorabili di questo genere di arte di elaborare un linguaggio. Mi dispiace, perché io sono sempre andata a vedere a destra e a sinistra con grandissimo piacere, grandissima soddisfazione, ma per il momento non è mai stato elaborato un linguaggio dall'hip hop. È soltanto stato uno stimolo per altre invenzioni poi, ma non direttamente, ecco.
Ad oggi, secondo lei, quali sono i ballerini più intelligenti?
Difficile dire, perché di grandi geni nuovi non ne sono venuti ultimamente, però di molti ballerini di grande, degni del massimo rispetto, a parte che la Fracci ancora vive e vegeta, finché c'è lei, guardi, c'è un parametro, non lo dico perché c'è la solita Fracci, ma ringrazi nel loro Dio che ci hanno avuto la Fracci e ci hanno la Fracci, perché la Fracci c'ha un cervellone, capito? È la più intelligente dei ballerini italiani e per questo la più grande. Però ce ne sono molto degni del massimo rispetto, compreso per esempio Roberto Bolle, che certo ha una tale bellezza che uno dice, beh, la sua dote maggiore è la bellezza. Non è vero per niente. Roberto Bolle è una persona di grande serietà, che deve essere, io non lo conosco quasi, ma insomma da come danza si capisce che lui è uno studioso, deve essere stato uno studente eccellente alla Scala, probabilmente il primo della sua classe, perché si vede il lavoro in lui, proprio si vede come tutto è perfetto, come tutto è studiato al millesimo per non far venire fuori dei difetti nel fisico o nell'interpretazione. È veramente una persona, diciamo, di degna del massimo rispetto. Forse gli manca un certo guizzo, non saprei neanche dire io che cos'è che distingue, per modo di dire, un grande come Nureyev da un grandissimo come Nureyev, da uno che è grande come Bolle. Non lo so, bisognerebbe veramente studiare. D'altra parte Bolle c'ha dalla sua la bellezza, che non è una dote qualsiasi. Per un danzatore la bellezza è una colonna portante, non è un optional. E perché no? L'occhio vuole la sua parte, certo. Ci mancherebbe pure. Io che passo la mia vita da, non lo so, una cinquantina d'anni a vedere la danza. Certo che la prima cosa che mi interessa è la coreografia e l'espressività sia della coreografia che dell'interprete. Però, insomma, non si può nascondersi questo fatto che l'occhio vuole la sua parte. Se tu sei un ballerino o una ballerina che, per esempio, come la Fracci, è la bellezza assoluta, perché c'è il corpo perfetto, una faccia che, non so, c'ha degli zigomi, che lei senza fare le operazioni non c'ha mai avuto una ruga, è stata fatta in un modo, oltretutto, che sembra quasi che la sua faccia prenda la luce e la rispecchi sugli altri, capisci? È una cosa, una bellezza veramente.
Lei la conosce bene?
Benissimo, la considero una persona di famiglia, ma non perché ci frequentiamo quotidianamente, ma perché a me mi è sempre successo che io vado a vedere un ballerino o una ballerina, non la conosco, vedo che è brava o bravo e mi viene di volerle bene, come una persona di famiglia. Per cui qualche volta, quando poi ci siamo conosciuti, non so, un ricevimento o per un'intervista, è venuto semplicissimo che io sono diventata amica anche fraterna di questi, perché sono così grata e così affezionata a chi mi dà gioia e così grata che mi viene naturale di considerarli miei parenti. Io le dico la verità, io Raffaele Paganini non lo vedo quasi mai, ma lo considero, se lui venisse qui per me a chiedermi qualsiasi cosa, un aiuto di qualsiasi tipo, ma io glielo faccio come se fosse mio nipote, non so, capito? Perché attraverso quello che loro mi hanno dato di piacere, di godimento disinteressato, e così è una cosa incalcolabile. Insomma, è stata una delle gioie della mia vita, la danza. Io non ho mai ballato, ma sono grata a chiunque mi ha dato questo piacere. E non vedo perché la gente non si deve appassionare. Per questo che ho fatto la maratona d'estate in televisione. Perché sono sicura che quelli che hanno guardato la maratona amano la danza. Forse non se ne rendono nemmeno conto. Ma quando tu all'una aprivi la televisione e c'era, non so, Vassilio che ballava Spartacus, tu continuavi a mangiare, però dici, un momento, chi è quello lì? E cominciavi a entrare in un giro, una bellissima spirale, che a un certo punto poi ti portava a dire, nei discorsi, nei salotti, ah sì sì, io l'ho visto, sì sì, e l'aveva visto sulla maratona. Poi veniva naturale che quando veniva veramente Vassilio, danzava veramente Spartacus, tu ci andavi. Io di questo sono così fiera, guardi, io non lo so, non ho fatto granché nella vita, ma questa cosa di avere portato la danza alla mensa degli italiani, sì.
Quale spettacolo l'ha emozionata tanto da commuoverla?
Quale ricordo? Tanti, le dico la verità, perché se tu entri con devozione e anche con un po' di invidia in un mondo che per te è lontano, perché vede, ci sono tanti critici, non è che siano meno bravi, però che hanno studiato danza, hanno perfino provato a fare il ballerino senza riuscirci, e non c'è niente di male, hanno la loro specificità, anzi, perché naturalmente conoscono, capiscono. Io non sono ballerina, non ho mai studiato danza. Momento, l'ho già detto.
Sì, un po', ecco.
Questo non lo dimentichiamo, perché...
Qualcosa.
Ma io ho studiato danza come si studiava il francese o l'inglese nelle famiglie cosiddette bene della borghesia romana, perché bisognava studiare anche danza.
Quanto tempo?
Ma realmente era mia sorella Carla, poiché che studiava, perché lei era bella con le trecce morbide sparse sul petto. Io invece ero una specie di facevo il nanetto, queste cose qua. Però parecchi anni, con risultati, io personalmente indifferenti, niente. Mia sorella invece, mi ricordo, lei, Mia Tannenbaum, con tutti i veli, i pepli, i piedi nudi, perché a quell'epoca si usava la danza libera.
Però immagino che a livello amatoriale lei abbia ballato come un po' tutti.
No.
No,
no, perché io in fondo ero una sopportata, una tollerata, perché avevo 4 anni di meno, e questo quando si è giovani è un'enorme distanza tra una ragazzina di 10 anni e una di 14, proprio come un mondo. E poi insomma loro erano tutte orientate appunto verso queste cose, i piedi nudi, le cose, le tuniche, i capelli sciolti, e io invece ero una cosetta così simpatica.
Neanche da grande, dottoressa Tolenghi, neanche da grande si è messa
non basta. Non ho più pallida. E la cosa a me è proprio così stata casuale, perché il primo, diciamo così, incarico, il primo lavoro con la danza è stata assolutamente casuale all'Enciclopedia dello Spettacolo, dove, siccome Fedele D'Amico aveva leticato con l'editore, non so perché, una cosa di lavoro naturalmente, e lui e la sua assistente Maria Luisa D'Amico dettero le dimissioni e andarono via sbattendo la porta, con le loro ragioni certamente. E c'è rimasto il direttore responsabile, che era il fratello Sandro D'Amico, che è rimasto con questa danza completamente vuota. Per cui quando io sono andata di ritorno dall'Inghilterra, dove ho passato una parte della mia vita, sono andata a cercare lavoro, diceva, guarda, mi farebbe piacere di prenderti con noi, perché siamo parecchi amici anche tuoi, però dice, l'unico posto che ho io è nella sezione danza. Io ho mai visto un balletto in vita mia. E beh, dice, senti, vai, cerca, fai, guarda quello scritto lei. Oddio. E io non ho fatto che guardare per 3 mesi, mi sa che non sono mai andata a letto, oppure di leggere, di partire, di guardare. Però nel corso dei lavori mi è piaciuta sta cosa, mi è piaciuta per fortuna mia, proprio per quelle cose per cui generalmente la danza in Italia nessuno se la fila, è perché appunto non poi è effimera, quando è finita per sempre, eh? E quindi a me invece dico, ma guarda un po', se io non la vedo, quella volta la perdo.
Certo.
Quindi non è meno preziosa, è più preziosa.
Se io non la documento,
se io non ne scrivo, se io non la capisco, e se non mi rimangono dei brandelli di memoria, questa è morta per sempre. Insomma, non lo so, poi sa, queste cose sono anche le passioni, poi si, sviluppano anche chissà perché. Io penso di avere capito attraverso gli anni che alla fine avevo questa ammirazione per chi usava il proprio corpo per raccontare, per dire, per esprimersi. E sono cresciuta fino a 85 anni sostanzialmente mascherando il corpo. E vabbè, cosa vuol fare? Ognuno ha la sua generazione e i propri mali.
Se, per concludere, dottoressa Ottolenghi, se potesse tornare indietro, farebbe esattamente tutto ciò che ha fatto o cambierebbe qualcosa?
No, assolutamente. Sarei un idiota, perché se uno non capisce i propri errori, ma che campo a fare? Se pensa di aver fatto tutto, ma sì, rifarei tutto, ma neanche per sogno. Bisogna assolutamente essere molto più cauti. Certe volte tra lo sbagliare brutalmente e il non fare, può darsi pure che sia meglio non fare. Io so invece sempre per l'intervento, per fare, per cos'è, buttiamoci, erriamo, ma è meglio errare. Ma chi te l'ha detto? Aspetta un momento, bella mia, prima di fare l'errore. Pensiamoci. Sì, qualche volta è bello pure la trasgressione, ma non eletta a sistema, perché allora diventa alla fine una specie di religione perversa.
Certo. Un brano musicale con il quale salutarci, quale sceglierebbe?
Ma io sono un po' sul tradizionale, devo dire. Io prenderei un bello Stravinsky, Dannata, a scelta. Più o meno tutto quello che ha scritto a me va bene.
Grazie a Vittoria Ottolenghi per essere stata con noi e ai nostri microfoni, per averci raccontato la sua storia. Auguriamo a tutti un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto da Mara Miceli.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.